C'è una storia che si racconta, non so se sia vera, ma la so da quando sono ragazzo io. C'era una signora che si è lamentata dal Rebbe, ha detto al Rebbe: la casa è tutta in disordine e i miei figli non mi aiutano.
Male.
Ed è qualcosa che è molto frustrante per una mamma, dover tenersi, diciamo, il peso di tutte le pulizie di Pesach in casa e vedere che i figli non solo che non apprezzano, ma il fatto che non aiutano, non partecipano, significa che per loro questa cosa non è importante. Allora, si racconta così, che Rebbe abbia risposto con queste parole. Non so se sia vera questa storia, si racconta così. Si dice che Rebbe abbia risposto che il disordine non è Chametz e i bambini non sono il sacrificio pasquale. E quindi il chametz si trova in casa, in cucina, e se una persona ha l'abitudine di mangiare in camera da letto, allora deve anche controllare la camera da letto, ma tra le pulizie di casa per il chametz e la pulizia di casa che è diventata la pulizia di primavera, ci sono due, cioè c'è il mare in mezzo, nel senso che non è così grave come lo sta. Però si capisce che quando già ci mettiamo le mani in casa per avere la casa pronta per Pesach, già che ci siamo, facciamo anche questo, già che ci siamo, chiamiamo l'imbianchino che ci dà di nuovo il colore sui muri, e da una cosa tira l'altra, e così Baruch Hashem, la casa a Pesach è splendente, e anche le tende sono belle pulite a Pesach, non c'è niente di male. Ok, prima di iniziare la lezione volevo soltanto ringraziare Hashem per un miracolo incredibile che ha fatto con tutti quanti noi. Abbiamo visto queste immagini molto difficili, di questo missile che è caduto in una città del sud di Israele che si chiama Arad, ha fatto 88 feriti. Come abbiamo parlato la settimana precedente, un missile così, una bomba così, con una testata così, non riusciamo a capire. Anche Netanyahu, che ha visitato il luogo dell'esplosione, ha detto: qui è successo un grande miracolo. In realtà, però, una cosa dobbiamo ricordarci: che siccome noi siamo abituati ai miracoli, abituarsi ai miracoli non è una cosa positiva. Hashem non ha piacere quando noi ci abituiamo ai miracoli. Noi dobbiamo sempre fare il massimo di quello che la natura ci chiede di fare, nel senso che se ci sono i bunker bisogna andare nei bunker, se ci sono quello che in Israele chiamano il Mamad, la stanza di sicurezza, non so se ha un termine in italiano, la camera antimissile, dobbiamo,
Blindata.
come si chiama in italiano?
Data.
Non sento.
Blindata.
La stanza blindata, sì. Perché? Perché la natura esige questo e noi dobbiamo fare questo. E dopo aver fatto tutto questo possiamo chiedere a Kadosh Baruch Hu il miracolo, ma non possiamo stare tranquilli e sereni a casa nostra in camera da letto oppure in sala da pranzo e chiedere a Kadosh Baruch Hu di farci i miracoli. Il miracolo è avvenuto. Ma non è soltanto in questi casi di estrema difficoltà. Cioè, tutti i giorni noi dobbiamo vivere la nostra vita non secondo i miracoli. HaKadosh Baruch Hu ci dà tutti i giorni la possibilità di vederlo tramite gli occhiali speciali che possiamo indossare per vedere i miracoli. E lo diciamo nella Tefillah 3 volte al giorno, al Nissecha Shebechol Yom Imanu. I miracoli che tu fai con noi ogni giorno, Erev, Vavoker, Vetzahoraim, la sera, la mattina e anche al pomeriggio. Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu ha piacere di mettere la sua firma in tutto quello che ci succede. E lo fa, lo vediamo tutti i giorni e troviamo in situazioni particolari tutti i giorni. In realtà, però, non possiamo dire: ok, HaKadosh Baruch Hu è quello che ci fa i miracoli, lo ringrazio stasera per i miracoli che mi fai, quindi posso andare in giro senza patente, guidare la macchina, o posso bermi una bottiglia di whisky e pretendere di non ubriacarmi e fare dei danni, perché Kadosh Baruch Hu fa il miracolo. Dobbiamo rimanere nelle proporzioni e alla fine ringrazieremo sempre, perché quello che è successo 2 sere fa è una cosa che non si riesce a spiegare. Una bomba di tale portata che ci sono dei feriti in situazione ancora difficile, però Baruch Hashem sono tutti vivi. Quindi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare dal punto di vista della natura e continuiamo a ringraziare Hashem per tutti i miracoli che ci fa ogni giorno. Detto tutto questo, volevo ricordarvi dove ci siamo fermati. Siamo rimasti in mezzo all'argomento che tratta il concetto della Kavanah. La Kavanah noi la traduciamo come intenzione. Oggi ve la voglio spiegare un po' meglio, perché se voglio usare un termine più preciso, quando una persona deve centrare un obiettivo, un arciere deve prendere l'arco e la freccia e centrare l'obiettivo. In ebraico si dice lechaven, deve mirare. Quindi, se tu vuoi centrare l'obiettivo, chiaramente per arrivare all'obiettivo devi mirare. Nello stesso modo, noi quando facciamo le mitzvot, questo è l'argomento che l'autore del Tanya vuole ricordarci in questo capitolo e anche nel capitolo precedente, che quando noi facciamo la mitzvah o studiamo Torah, dobbiamo ricordarci sempre che dobbiamo prendere la mira. Questo è il significato della parola Kavanah. Kavanah vuol dire hai preso la mira, sai qual è l'obiettivo, devi centrare l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di unirci con HaKadosh Baruch Hu. Dovete sapere che l'unione con HaKadosh Baruch Hu è incredibile nel momento in cui noi facciamo una mitzvah. Nel momento in cui noi studiamo Torah, siamo uniti con HaKadosh Baruch Hu, con un'unione che non abbiamo neanche la possibilità di capire quanto grande è, quanta luce entra nel nostro corpo attraverso la nostra anima e quanta unità c'è tra il mondo intero che noi viviamo, sul quale noi viviamo, e la luce di HaKadosh Baruch Hu. Infatti c'è una Mishnah famosa che dice Talmidei Chachamim, quelli che studiano la Torah, Marbim Shalom Baolam. Aumentano, moltiplicano la pace in questo mondo. Perché? Perché se c'è in questo mondo la presenza di Hashem, c'è pace. Se viene a mancare la presenza di Hashem, c'è tutto fuorché la pace. E coloro che studiano la Torah uniscono, attaccano, legano questo mondo con la luce di HaKadosh Baruch Hu. Quindi quello che ci vogliono insegnare Chachamim nella Mishnah, anche nella mitzvah della Kavanah, la mitzvah della Kavanah non l'ha inventata l'autore del Tanya, è scritta nella Mishnah, ce l'abbiamo nel Shulchan Aruch. Quando una persona ha letto lo Shema ma non ha neanche riflettuto nella prima frase dello Shema, queste 6 parole, Shema Israele, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, magari finalmente un giorno impareremo qual è il significato di queste parole, è fondamentale per avere la giusta Kavanah, la giusta mira, per poter dire sto facendo questa mitzvah per unirmi con Hashem, questo è l'obiettivo e io devo centrare l'obiettivo. Quindi il Shulchan Aruch mi dice, devo leggere lo Shema, anche se ero un pochino confuso, un pochino distratto, il primo Pasuk, almeno leggilo con la Kavanah. Il Shulchan Aruch ci dice che quando io pronuncio il nome di Hashem, che è il nome che io non posso pronunciare, e quindi dico Adon con la Yud finale che significa padrone del mondo, ma in realtà non è quello che è scritto nella Torah. Nella traccia ho il nome di Hashem, sono 4 lettere, che ha il significato di passato, presente e futuro. Hayah, Hoveh, Ihyeh. Quando io dico Adon con la Yud finale, in realtà devo pensare a quello che è il nome scritto. Lo dice Hashem proprio nella Parashah. Moshe Rabbeinu si trova ai piedi del Monte Sinai e gli chiede a Hashem, ho capito, ma come ci interfacciamo con te? Quando vado dal popolo, cosa gli dico? Chi mi ha mandato? Chi sei? Allora Hashem gli dice: questo è il mio nome, ma così mi dovrai ricordare. Ze Shemi Leolam ve ze Zichri le Dor Vador. C'è come il mio nome viene scritto e c'è come il mio nome viene pronunciato. Perché? Perché tu devi avere l'intenzione, vuol dire prendi bene la mira e ricordati che Hashem sia il re di questo mondo, ma in realtà lui è superiore a qualsiasi idea di creazione. E quindi passato, presente e futuro per lui è la stessa cosa. Quando perché lui che ha creato il tempo, lui che ha creato lo spazio, lui che ha creato tutto, e per HaKadosh Baruch Hu creare è come per noi pronunciare una parola, molto più difficile per noi pronunciare una parola che per lui creare, perché il Tanya ci dice, ne abbiamo magari parlato precedentemente, che per una persona parlare non crea fatica, ma in realtà siamo limitati anche con le nostre parole, ma per HaKadosh Baruch Hu che è infinito, anche pronunciare delle frasi con le quali lui crea, è nulla totale, è il nulla totale perché lui è realmente infinito. E questo ci dà un pochino di proporzioni. Pensare al fatto che Hashem è Adon, quindi lo diciamo come padrone del mondo, ma lo pensiamo come l'infinito che ha voluto risiedere in questo mondo e dentro di me. Questo è il minimo della Kavanah, il minimo dell'intenzione, che se voglio tradurlo meglio, come ho detto prima, la mira che devo prendere per poter centrare l'obiettivo che tramite una mitzvah io mi lego con HaKadosh Baruch Hu e faccio di me, di lui e di questo mondo una cosa soltanto. Bene, detto tutto questo, possiamo leggere qualche riga insieme. Se avete qualche, intanto, mentre riesco a caricare la pagina, se avete qualche commento da fare, siamo qui. Ok, abbiamo iniziato la lezione parlando di tende e continuiamo a parlare di tende perché nello studio della Torah quando si parla di tende si parla di filtri, si parla di vesti e di veli. In che senso? Nel senso che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato i nostri mondi, per arrivare a creare questo mondo fisico, ha prima dovuto creare il mondo della emanazione, come abbiamo detto. In quel mondo della emanazione, il mondo e Hashem sono uniti. Vuol dire, è un mondo creato, ma il mondo e Hashem è unito. Quindi ci sono dei veli, ma non sono tanto spessi, sono molto più fini di quelli che noi purtroppo dobbiamo subire, perché noi subiamo una riduzione di potenza tale che noi possiamo vivere in un mondo senza poter vedere, senza poter sentire, percepire Hashem. Questa è la sua volontà. Nel mondo dell'Azilut, nel mondo dell'emanazione, questo non può succedere. È un po' come il Tanya ci dà l'esempio di una donna in dolce attesa che è vero che il bambino che lei porta è una creatura a sé stante al 100%, ha il suo DNA e ha tutte le caratteristiche di una nuova creatura, ma è completamente annullato alla madre, perché dove la madre va, lui va, è una cosa soltanto. È stato creato, ma è unito completamente. Questo è il mondo dell'emanazione, il mondo dove da lì nascono le anime dei grandissimi tzaddikim, come Avraham, Yitzhak e Yaakov, come Moshe Rabbeinu, che loro hanno detto, la Torah riporta, che loro hanno detto, noi non siamo niente. Noi che cosa siamo? Venachnu ma, dicono Moshe e Aaron al popolo. Avram dice, io sono polvere. Perché dicono queste cose? Perché parlano in questo mondo? Perché loro sono delle anime che arrivano da lì. E quindi lì è vero che c'è stato un filtro e una tenda per poter contenere la luce in modo che possano esistere. Ma questa veste, questo velo, questa tenda è molto sottile in confronto a quello che può essere il mondo successivo, che è il mondo di Beria. Là già inizia l'idea del male. La maggior parte di quel mondo è bene, però già inizia l'idea del male, della separazione. Separazione è già qualcosa di negativo. È il secondo giorno della creazione dove Dio ha separato. L'idea della separazione non è positiva. Poi abbiamo il mondo della Yetzirah, della formazione, poi abbiamo il mondo dell'azione dove dicono i nostri Chachamim, rubo che culo ra. La maggior parte di questo mondo è male e i malvagi sono quelli che lo governano. Questo è il mondo in cui noi viviamo e questo succede perché c'è una riduzione di potenza talmente elevata e così tante tende, così tanti filtri. E così tante riduzioni della luce di Hashem che può anche esistere un mondo creato che nasconde e cela completamente la luce di Hashem. E E il nostro lavoro in questo mondo, rivelare la luce di Hashem che c'è, non è mai andata via, è sempre stata qua, semplicemente è nascosta. Leggiamo insieme qualche riga. Poi volevo anche, se me lo ricordate, concludere l'argomento che abbiamo iniziato settimana scorsa, che non siamo riusciti a concludere, della prefazione del libro Ezraim che parla della Rizal, parla di coloro che hanno usato la Kabbalah. Se vi ricordate, la settimana scorsa ne abbiamo parlato. Leggiamo insieme. Inoltre, questa luce, la luce di Hashem, passa per molte vesti e molti veli finché si veste della Kelipat Noga. Significa che scende così in basso che questa luce, che è la luce totalmente positiva, totalmente sacra, deve vestirsi nelle vesti di una energia, di una forza che non è sacra, si chiama Noga. Noga è una realtà che Hashem ha creato che fa da intermediario tra la luce divina e l'impurità, il male. E quindi tutto è stato creato tramite questa forza che si chiama Kelipat Noga. Per dare vita a tutte le creature pure che ci sono in questo mondo, in realtà non tutto è stato creato tramite con lo strumento che si chiama Noga, ci sono cose in questo mondo che sono state create con uno strumento direttamente impuro. E fra queste, allora dice, dare vita a tutte le creature pure che ci sono in questo mondo, ad esempio gli animali kasher, e fra queste l'anima vitale, la nostra anima, noi abbiamo due anime, in realtà l'anima che dà la vita al corpo non è l'anima divina, l'anima divina è un regalo in più. L'anima che dà la vita al corpo si chiama Nefesh Achyonit, l'anima vitale. Lei deriva dalla Kelipa che si chiama Noga. Capace di articolare parole dell'uomo. Perché dice capace di articolare parole? Perché noi siamo la categoria del Medaber, di colui che, diciamo, dell'unica fascia nella creazione che ha la capacità di parlare. Dio ha creato il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale e ha creato il mondo umano. La differenza è che noi abbiamo la capacità di parlare. Quindi anche noi, anche il mondo animale, anche il mondo vegetale e anche il mondo minerale sono creati da questa Kelipa. Perciò, ora perché Hashem insiste così tanto che noi si faccia le mitzvot, che noi si studi la Torah. Cosa succede quando io studio la Torah? La bellezza del Tanya è che in diretta, mentre le cose succedono, noi sappiamo cosa sta succedendo quando facciamo quello che la Torah vuole. Il Tanya ci rivela, mentre io sto studiando Torah, mi rivela il Tanya cosa sta succedendo quando io studio Torah, che è una cosa bellissima. Infatti la bellezza della Chassidut è quella che ti dà la forza di fare meglio le mitzvot perché sai cosa sta succedendo mentre le fai. Senza la Chassidut noi saremmo dei robot. Il robot fa tantissime operazioni, ma non ha nessuna capacità di poter elaborare una emozione, un sentimento in quello che fa. Noi abbiamo questo regalo, questo dono che Hashem ci ha dato, e tramite lo studio della Chassidut so quello che sto facendo e quindi mi accendo. Perché io ho bisogno di emozioni, anche se non devo vivere per emozioni, perché poi diventa una droga, diventa una dipendenza. Quindi io devo fare quello che Hashem mi chiede, perché Hashem me l'ha chiesto, a un livello altissimo. Se non ci riesco e cerco le emozioni, va bene lo stesso. Dice il Tanya così, perciò quando quest'anima vitale, noi in questo momento, che stiamo studiando Torah, sta parlando di noi in questo momento, proferisce parole della Torah o delle preghiere senza Kavanah, sto studiando, però non sto studiando per il motivo giusto. Sto studiando perché ho piacere di studiare, perché voglio diventare più saggio, ma non mi interessa legarmi con Hashem. Oppure ho fatto una mitzvah, l'ho fatta con una tale distrazione che non ricordo neanche di averla fatta. Oppure perché la gente mi veda e mi dica che bravo lui che fa le mitzvot. Sono tutte situazioni in cui una persona non ha preso la mira, non ha messo la kavanah nella mitzvah che sta facendo. Vi ricordate? Sono mesi che parliamo del fatto che quando una persona fa una mitzvah con Kavanah, quello che succede è che la mitzvah riesce a raggiungere dei livelli altissimi. Se una persona non ha fatto la mitzvah con Kavanah, o addirittura l'ha fatta con la Kavanah sbagliata, la mitzvah rimane qua in questo mondo, oppure sale di molto poco. Tutto dipende dalla Kavanah che hai fatto. Nel Tanya di ieri, non nel Tanya che stiamo studiando, ma siamo nella stessa settimana. Con il Tanya del giorno, quindi questa settimana studieremo anche il capitolo 40. Lui ci spiega, scusate, stavo dicendo, mi sono perso. Ah, parlava della Kavanah. Dice il Tanya di ieri che la Kavanah è molto più importante della mitzvah stessa. Come valore, il valore della Kavanah e il valore della mitzvah stessa, la Kavanah vale molto di più. Il problema è che la Kavanah senza la mitzvah non ha valore. La mitzvah senza Kavanah ha un valore. Quindi bisogna per forza fare la mitzvah fisica, perché siamo nel mondo fisico e dobbiamo fare le mitzvah fisiche. Ma quando io metto la Kavanah, e se riesco a mettere la Kavanah giusta, riesco a mirare e riesco addirittura a centrare, io voglio solo unirmi con Hashem. Questa è tutta l'idea che è a monte del motivo per il quale io mi sto adoperando per fare questa mitzvah. Quando lo faccio in questo modo, la Kavanah porta la mitzvah a un livello altissimo. Perché la Kavanah è più importante della mitzvah stessa. Rileggo a riga 11. Perciò, quando quest'anima vitale proferisce parole della Torah o delle preghiere senza Kavanah, si tratta comunque di lettere sante, perché io sto pronunciando parole di Torah. E la Klipat Noga nell'anima vitale non costituisce affatto una cortina di separazione che celi e copra la sua benedetta santità che si veste di tale lettere. Cosa sta dicendo? Se io non ho avuto la giusta Kavanah, ma non ho avuto la Kavanah sbagliata significa a me di unirmi con Hashem mi interessa zero. Abbiamo avuto nella storia dei personaggi che studiavano Torah per opporsi ad Hashem, per dibattere contro i Chachamim. Volevano sapere, dovete sapere che anche oggi esistono queste persone. Sono, non so in che modo, finito su un video di un personaggio che lui sostiene di essere stato in passato un rabbino di una yeshiva, e oggi lui si professa eretico. E tutte le settimane manda come le Avdil, i Rabbanim prima di Shabbat mandano un messaggio sulla Parashah, mandano un messaggio, un'idea che ci rinforza un pochino la fede, la volontà di legarci con HaKadosh Baruch Hu. Lui è molto impegnato ogni settimana di mandare un messaggio per deridere la Torah, deridere i Chachamim e tutto quello che sono le mitzvot. Agghiacciante. Per poterlo fare, lui deve aver studiato. E quindi lui studia per poter dimostrare quanto i Chachamim non sappiano quello che dicono o si sono inventati tutto, eccetera, eccetera, le idee purtroppo che lui ha. Sono persone molto, molto sfortunate. Bisogna pregare per loro, bisogna avere pietà, non odiare, perché purtroppo sono finite lì dove sono finite, sicuramente non per odiare Hashem, ma probabilmente perché hanno avuto un trauma nella loro vita che non sono riusciti a elaborare, oppure si sono trovati in una situazione in cui hanno messo in discussione e non hanno ancora trovato risposta. Sappiamo la storia di Elisha ben Avuya che ha visto un signore salire su una scala per allontanare il volatile per prendere le uova e la Torah dice avrai lunga vita, lui è caduto dalla scala e è morto e quindi si è messo in questione tutta l'idea della fede e tutto quanto. Certo, ognuno ha le sue prove, Hashem l'ha messo lì per vedere questa scena che solo Hashem capisce perché questa cosa è successa in questo modo e con questa persona e vediamo tu come reagisci.
Ma ha visto anche l'angelo nel Gan Eden, però seduto.
Sì, vero.
E allora ha detto: allora Hashem non è unico.
Era già inquinato, purtroppo. Quindi puoi anche vedere gli angeli e rimanere con le tue idee. Perché nessuno vede un angelo e gli vengono dei dubbi. Solo una persona che già ha predisposizione. È stato un trigger, si dice.
Ma era il maestro di Rabbi Meir, cioè mica.
Rabbi Meir, però, la Gemara dice, aveva un verme che lo mangiava da dentro. Questo perché si è trovato in una situazione in cui doveva sormontare una prova e lui non è riuscito a. Quindi non andava odiato. Anzi, Chachamim lo amavano, hanno continuato ad amarlo, nonostante che lui ha fatto cose terribili. Aiutava gli antisemiti ad ammazzare gli ebrei, faceva cose.
Coi romani, sì, pappa e ciccia coi romani, sì.
Anche oggi esistono queste persone. Nella Knesset ci sono delle persone che dicono di essere di madre ebrea e odiano la Torah in un modo che non puoi spiegare. Non voglio entrare in questo argomento doloroso. Dei sionisti che odiano la Torah, perché la Torah è la vera sionista, ma loro non vogliono abbracciare la Torah. Quindi se io devo identificarmi come sionista senza dover abbracciare la Torah, quindi automaticamente la Torah è la mia opposizione. Purtroppo esiste anche oggi, come stavo dicendo, questa situazione in cui una persona si trova con questo conflitto interno che lacera, e non bisogna assolutamente giudicarli, bisogna avere pietà, pregare per loro. A meno che non siano persone davvero malvagie, ma oggi non abbiamo persone di questo tipo.
Sono contenta di non parlare di questi personaggi perché non mi va di dar loro cavod.
Capisco.
Parli sì, allo stesso tempo mi nutre di più, Tania.
Non ho capito l'ultima parte.
Che mi nutre di più sentire Tania.
Ah,
Parlare di questi personaggi.
capisco, però dobbiamo conoscere tutta la realtà per poter scegliere tra il bene e il male. Noi nella Tefilah abbiamo parlato di questo qualche settimana fa, che nella Tefilah abbiamo una Berachah che tutti i giorni lo diciamo 3 volte su queste persone. E uno dice no, preferisco non parlarne, capisco, non ci fa piacere, non ci dà la possibilità di aiutarli, però dobbiamo conoscere perché dobbiamo sapere qual è il rischio. E quindi quando una persona conosce i rischi sa a che cosa fare attenzione. Capisco benissimo, ma dobbiamo affrontare tutti gli argomenti. Stavo pensando Shabbat di Moshe Rabbeinu. Diciamo adesso non è proprio l'argomento giusto, ne riparleremo prima di Shavuot, se me lo ricordate. Moshe Rabbeinu quando è salito sul monte di Sinai a prendere le tavole della legge. Il Midrash racconta cose difficilissime da leggere. Il Midrash racconta che Moshe Rabbeinu piangeva impaurito perché si è trovato davanti a una realtà che lui non conosceva, il mondo degli angeli. E quali angeli? Tutti contro di lui, perché nessuno ha accettato l'idea che Moshe Rabbeinu portasse la Torah alle anime e non agli angeli. E quindi lui aveva schiere di angeli, ma quando io sto dicendo angeli, il Talmud ci descrive un pochino il concetto di un angelo che è troppo lontano dalla nostra mente. E Moshe Rabbeinu da solo contro tutti si è ritrovato davanti tutti questi milioni di angeli che lo minacciavano. E Moshe Rabbeinu ha detto: io perché ho bisogno di tutto questo? Perché mi trovo in questa situazione? Voleva tornare giù e Hashem gli ha detto: tienimi saldo, tienimi al trono celeste, così dice il Midrash, e affrontali. E Moshe Rabbeinu ha dovuto affrontarli, Moshe Rabbeinu ha dovuto spiegare loro e convincere loro che la Torah non appartiene a loro. La Torah appartiene al mondo delle anime. E il mondo delle anime è vero che è in cielo, ma il concetto dell'anima è quella di scendere in terra. perché soltanto l'anima ha la capacità di scendere in terra in un corpo fisico per poter convincere la Kelipata Noga di fare la mitzvah, perché l'anima non ha la capacità di muovere il corpo. Chi ha la capacità di muovere il corpo si chiama l'anima vitale, l'anima animalesca, come nella Hasidut viene descritta. E quindi Moshe Rabbeinu si è trovato davanti a una situazione. Mi sono ricordato di questo perché Davide diceva che Elisha ben Avoya ha visto gli angeli. Sì, ma se sei Moshe Rabbeinu e vedi gli angeli, rimani Moshe Rabbeinu. Ma la cosa che mi ha fatto riflettere Shabbat, non so perché mi è venuto in mente, ma ho riflettuto Shabbat sul fatto che Moshe Rabbeinu era in grandissima difficoltà. Non perché li doveva affrontare, il solo il fatto di trovarsi in un ambiente così diverso. Adesso ricordo perché avevo pensato, perché ci sono questi pazzi furiosi, maledetti assassini, che loro vanno in giro ad ammazzare la gente perché vogliono andare in cielo a ricevere le 72 vergini. E sono convinti che questo li porta in paradiso. E sono convinti di fare la cosa giusta. E io ho pensato a questa cosa e ho detto, ma se Moshe Rabbeinu aveva paura di salire sopra. Come fai ad ammazzare la gente e credere di ricevere il paradiso? Ma quale logica? Ma anche se viene Hashem stesso a dirtelo, fatti due domande. Com'è possibile una cosa del genere? Ma è la realtà. Noi siamo in difficoltà, siamo in guerra, siamo in difficoltà già è vero da un mese, ma non è da un mese, sono da 77 anni, ma mica da 77 anni, sono da 3300 anni che ci troviamo. Diceva un comico israeliano, non è che adesso ci troviamo in una situazione particolare. Dimmi, nella storia ebraica, dove vorresti essere e scoprirai che in tutta la storia ebraica ci siamo trovati in situazioni di difficoltà. Fa parte, non sappiamo perché, ma fa parte del gioco. E quindi, che siano loro, che siano quelli che sono venuti prima di loro, la storia bianca, ebraica è piena di situazioni di difficoltà.
Forse nel regno di Shlomo Amelech.
Hai ragione. Shalom hayah be'amav. Hai ragione. Però per arrivarci Davide ha dovuto fare tante guerre. E per quello Davide non ha potuto costruire il Bet HaMikdash, perché le sue mani erano sporche di sangue, così gli dice il profeta. Tuo figlio costruirà la casa per me. Così, queste
Ma
sono le
Rav, anche per un altro motivo. Io sono il difensore, mi chiamo David. Perché Hashem ha detto che tutto quello che costruisce David rimarrà per sempre. Quindi, se il Bet HaMikdash lo costruiva David HaMelech, sarebbe lì come c'è lì il Kotel, perché il Kotel l'ha costruito David HaMelech. E adesso
giusto.
che siamo nel 5786, c'è il Kotel.
Ma sarebbe stato un problema. Lo sai perché?
Eh sì.
Perché sarebbe stato un problema se avessimo avuto il Bet HaMikdash di David? Te lo ricordi? Perché
No, adesso in questo momento no.
riuscendo a distruggere il Bet HaMikdash, Hashem ha scagliato la sua ira contro le pietre.
Ah
Se
sì, è vero.
quelle pietre rimanevano intoccabili, non soltanto David, anche Moshe Rabbeinu, se quelle pietre rimanevano intoccabili, avrebbe Hashem scagliato la sua ira contro di noi direttamente.
È vero, è vero.
Per questo motivo Moshe Rabbeinu non è entrato in Israele, perché Maaseh Moshe Nitzchiim, tutto quello che Moshe ha fatto è eterno. E se Moshe ci avesse lui personalmente portato in Eretz Israel, quello che la Torah dice nella parasha di Vaetchanan si sarebbe avverato, ma siccome non è stato Moshe Rabbeinu e quindi non siamo rimasti in Israele per l'eternità, abbiamo potuto con l'esilio rimanere vivi, cosa che non avrebbe potuto succedere se Moshe Rabbeinu ci avesse portato lui in Israele. Non saremmo potuti andare via, perché quello che fa Mosè è eterno.
Esattamente.
Sarebbe stato molto peggio. Quindi
Cioè,
viviamo.
Nella Parashah Vaetkanan si dice, sì, all'inizio della Parashah, dice non parlarmi più di questo argomento perché hai detto alle acque di Marà, cioè, ma
Moshe
non è
Rabbeinu non l'ha
questo il
presa
motivo.
bene. Moshe Rabbeinu chiaramente non ha accettato questa situazione di non entrare in Israele, ma Hashem ha pensato il bene, come abbiamo detto la settimana scorsa. È bene, non sarà bene. E il fatto
Esatto,
che Moshe Rabbeinu non è entrato in Israele e lui soffriva, si
sali
soffre.
sulla cima del monte e guarda verso oriente, verso occidente.
Si soffre, ma è tutto bene. Noi soffriamo quando dobbiamo crescere, dobbiamo andare a scuola, soffrono i genitori per noi, soffriamo noi per i nostri figli, ma è tutto bene. E quindi il fatto che Moshe Rabbeinu non ci abbia portato in Eretz Israel, che David HaMelech non abbia costruito il Beit HaMikdash, è tutto bene. E quindi anche nella circostanza in cui noi ci troviamo adesso, dobbiamo ricordarci che è tutto bene. Poi questi pazzi furiosi faranno loro i conti.
Ma non era comunque anche perché non poteva costruire David perché Hashem non voleva che lo costruisse qualcuno che aveva le mani piene di sangue, aveva fatto tutte le lotte, eccetera, e quelle pietre non poteva essere costruito da mani insanguinate. Anche per difesa, voglio dire, per conquista, ma Shlomo non per niente è l'uomo della pace, no?
Giusto, giusto, giusto. Per questo motivo abbiamo avuto pochi periodi nella storia ebraica. C'è un altro periodo dove è scritto Vatishkota Aretz Arba'im Shana. Incredibile, era da scrivere negli annali che per 40 anni in Eretz Israel c'è stata la tranquillità. Vatishkota Aretz, la terra era tranquilla,
Sì.
perché la terra di Israele dipende da noi. Dipende da noi, come dice la Torah, nella Torah, nella Parashah di Kedoshim. Velo taki etchem haaretz kaasher kaa et hagoy asher lifnechem. Se voi vi comporterete come le nazioni che vi hanno preceduto in questa terra, sarete espulsi. La Torah dice vomitati, come la terra ha vomitato le nazioni prima di voi. Quindi tutto dipende da noi alla fine dei conti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo convincere il nostro Yetzer Hara, che è la nostra anima vitale, di muovere il nostro corpo per fare la cosa giusta. E quindi, se io sono riuscito a convincere il mio Yetzer Hara a prendere me e farmi fare una mitzvah, Hashem vuole tutto questo perché vuole che l'anima vitale accetti anche lei il gioco di Hashem. Questo è il gioco. Lo scopo, l'obiettivo di tutta la creazione. Hashem ha creato una Kelipa che si chiama Noga, e questa Noga ha una tendenza a non voler fare Torah Mitzvot, non unirsi con Hashem. Noi dobbiamo fare in modo che riesca a convincersi. E chi lo fa? Chi lo fa? Yetzer Tov, l'anima divina. Ma l'anima divina non ha la capacità di muoverci. È incredibile questa cosa. Quindi l'anima divina scende in questo mondo soltanto per parlare, per comunicare, per educare, per convincere, a volte anche per forzare. L'abbiamo studiato nel capitolo 38. A volte il Yetzer Hara viene forzato a fare qualcosa che non vuole fare. Pazienza, l'importante è che l'hai fatto. Ma il vero scopo di questo mondo è quello di riuscire a portare a casa anche il figlio malvagio. Noi abbiamo quattro figli della Haggadah. C'è il figlio Chacham, il saggio, e c'è quello malvagio. Li mettiamo uno vicino all'altro perché così il saggio possa convincere il malvagio. E quindi Chachamim ci chiedono: ho capito, ma adesso che il figlio malvagio non c'è più perché il saggio l'ha convinto, rimangono tre figli. No, 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 non ti preoccupare, l'anno prossimo te ne portiamo un altro. E quindi il figlio malvagio che è diventato saggio, lui sarà quello che dovrà convincere il nuovo figlio malvagio, e così si va avanti fino a che tutto il mondo sarà purificato, elevato, e non ci saranno più figli malvagi. Questo è lo scopo della nostra vita, quello di trasmettere il saggio che parla al malvagio, per quello che si mettono uno vicino all'altro. La Gadà dice Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lishol. Non stanno lontani, il malvagio e il saggio, mettili uno di qua e l'altro di là. No, perché il il malvagio rimarrebbe malvagio, devi addirittura stare zitto ed ascoltare quello che lui dice. Ed è una lezione di pedagogia incredibile, perché? Perché se c'è qualcuno che soffre, se c'è qualcuno che ha subito un trauma, se c'è qualcuno che non riesce ad equilibrare se stesso con la Torah, portalo a tavola, ascoltalo. La Torah dice: i tuoi figli ti chiederanno, Ve'ayaki ishalcha bincha. Il tuo figlio ti chiederà, e tu devi stare in silenzio e ad ascoltare. A volte è difficile da ascoltare questa gente quando parla, è veramente difficile. Chiedo
Ma
scusa.
c'è anche il quinto figlio, quello che non viene,
Sì.
che bisogna farlo venire.
Infatti bisogna liberare la sedia del malvagio per poter portare il tuo figlio.
Ma magari non è malvagio quello che viene, che non veniva. È
Beh, se non viene,
comunque malvagio.
non è tanto malvagio, è completamente spento.
Fuori, quindi.
Fuori, purtroppo. Quindi il malvagio in realtà noi lo chiamiamo il Rasha, però alla fine è seduto a tavola. È venuto. Perché è
No,
venuto?
però il mal, cioè, quello che non viene può essere anche capito. Perché è cattivo? In che senso?
No, no,
Perché
non è cattivo,
ignora, perché,
semplicemente non ha
perché
trovato.
nega. E quindi il fatto di negare, di non sapere, di non informarsi, di non volere, cioè, è comunque.
In realtà questa cosa del quinto figlio è nata nelle ultime generazioni. È il Rebbe che ha parlato del quinto figlio, non si è mai sentito prima del quinto figlio. Cos'è la storia del quinto figlio? Il quinto figlio significa una persona che non ha avuto nessuna educazione ebraica. E quindi lui non sa neanche che stasera è Pesach, non sa neanche che cos'è l'Eilat Seder. Io ho conosciuto gente così. Io ho conosciuto gente che non sa niente. Questo è il quinto figlio, è quello il figlio che dobbiamo portare. Ora, il malvagio chi è? Il malvagio è uno di noi. In realtà ognuno può identificarsi un po' nel saggio, un po' nel malvagio, un po' nella persona semplice, un po' in quello che non sa neanche chiedere, i quattro figli della Gadà. Ma ci siamo. Siamo qui. Perché siamo qui? Perché anche il malvagio sa che stasera è la sera del Seder e quindi devi esserci. Vieni, disturba. L'importante è che vieni. Non voglio pensare di non vederti. Come un padre che fa il compleanno, 80 anni, è arrivato al traguardo della sua vita, vuole tutti i figli, anche quelli con cui ha litigato, anche quelli con cui non ha grandi rapporti, anche quelli che lo hanno contestato durante la sua vita. Vieni, urlami addosso, contesta, non portarmi in regalo, ma voglio vederti. Questa è la sera del Seder, è incredibile che il malvagio si presenta. Noi lo prendiamo come un fatto compiuto, ma in realtà è un miracolo tutte le volte che noi abbiamo a tavola delle persone che dicono: sì, sono qua, ma non vorrei essere qua. Ed è esattamente quello l'argomento che stiamo parlando. Sono riuscito a convincerti di venire, e quindi sei qua, e quindi non sei così malvagio come credi di essere. Ora, il quinto figlio è un altro discorso, ma c'è la realtà del quinto figlio. E c'è Baruch Hashem la realtà del malvagio. Il malvagio è colui che ha subito una prova a cui non è riuscito a sormontare. E quindi è molto combattuto. Però sa che qui a tavola mi ascolteranno. Sa che qui a tavola potrò dire quello che penso e riceverò anch'io la risposta. Perché io sono obbligato a dare la risposta. Infatti, cosa ci insegna la Gadà? Dato che tutti. L'idea della sera del Seder è tramandare da una generazione all'altra. La Gadà ci insegna come fai a tramandare. La Gadà ti dice: tu non puoi imporre, perché se tu imponi, ognuno rimane esattamente quello che è. Come ho detto prima, ci sono dei momenti in cui io devo imporre allo Yetzer Hara di fare una mitzvah, anche se lo Yetzer Hara si oppone completamente, ma non ho scelta, adesso ti devo imporre. Adesso è Kippur, tu non mangi. Dopo Kippur sono di nuovo, va bene, adesso è Kippur, tu non mangi, ma l'idea è che io non ti debba imporre di digiunare Kippur, che io non ti debba imporre di osservare Shabbat e di mangiare Kasher. L'idea è che tu lo capisci, tu mi aiuti. È come portare a tavola del padre un figlio che per tanti anni ha litigato col padre, è il figlio bravo, chiamiamolo così, il figlio saggio. Il figlio è quello che riesce a tenere unita la famiglia. Bussa alla porta e dice: papà, guarda chi ti ho portato. Questo è il vero lavoro che dobbiamo fare, quello di dire a Kadosh Baruch Hu: guarda chi ti ho portato. Ti ho portato l'anima vitale, ti ho portato l'anima animalesca. E non è legato su una sedia, non gli ho messo le manette e l'ho imbavagliato e l'ho portato dentro, chiuso in un sacco. Questo non vuol dire portare a casa un figlio. Questo lo facciamo in situazioni di emergenza. Dobbiamo chiudere la bocca a Yetzer Hara, mettergli una corda intorno, a legarlo come un salame. Stai zitto, adesso non posso. Ma in realtà tutti i giorni della nostra vita noi dobbiamo convivere pacificamente con questa forza che si chiama l'anima vitale. Ed è la gioia più grande. Perché il figlio bravo, quello che mantiene l'armonia in famiglia, quello che capisce i genitori, che li rispetta, i genitori hanno un piacere, una soddisfazione, ma quando porti a casa quel figlio lì è tutta un'altra storia. Diceva qualcuno che ha avuto 10 figli e che uno di questi figli è completamente sbandato. Dice: io non penso mai ai 9 figli, penso solo a lui. Io prego solo per lui. Non è giusto di pregare per tutti. Sì, ma non ho tempo di fare il tellim di ognuno dei miei figli, ma di lui non rinuncio mai. Perché quando una persona si trova in quella circostanza, capisce cosa gli manca, il padre che gli manca quel figlio e quindi è preoccupato e vive per questo figlio e lo pensa continuamente, prega per lui continuamente e questo è quello che noi dobbiamo fare. Portare a casa, cosa vuol dire portare a casa? Trasformare il figlio malvagio in un figlio saggio ed è la soddisfazione infinita, la soddisfazione più grande che Hashem ha. Dovete sapere che quando stava per venire a mancare il Tzemach Tzedek, che era il nipote dell'autore del Tanya, lui ha avuto così una conversazione con il suo assistente in cui diceva che la sua vita era valsa a nulla. Allora questo assistente ha detto: ma scusami tanto, sei la guida spirituale di tutta la regione, hai centinaia di migliaia di Hasidim, hai scritto discorsi di Hasidim, 1.000 libri ha scritto, 1.000 libri, una genialità, tutta la Torah nella testa. Cosa vuol dire? Dice: ma monetine, cosa ho fatto? E così ha avuto questa conversazione fino a che alla fine l'assistente gli dice: ti ricordi quel ragazzo che è venuto da lontano, che non osservava niente, che aveva lasciato Torah Mitzvot, e tu sei riuscito a parlargli e sei riuscito a riportarlo a casa e sei riuscito a fargli fare teshuva? E il Tzemach Tzedek si è fermato e ha detto: ah, hai ragione, ok, allora qualcosa nella mia vita ho fatto. Adesso io vi chiedo una domanda, un rebbe che vive nei mondi spirituali, il nipote dell'autore del Tanya, che era una testa sopra tutti gli altri, era talmente preparato, talmente intelligente, talmente conoscitore di tutta la Torah, che era rispettato anche dai suoi più grandi oppositori. Chi conosce un pochino questo personaggio sa che è un personaggio unico nella storia. E lui dice: la mia vita è stata invana. No, non si riesce a capire questa frase. E quando l'assistente gli dice: hai fatto un Baal Teshuva, lui dice: ok, allora valeva la pena vivere. Questo è portare a casa il malvagio, ascoltarlo. Ti capisco, adesso parliamo, ti ascolto, però ti racconto. Però capisco esattamente, mi identifico con le tue difficoltà, con il tuo dolore, mi identifico con tutte le tue incertezze, tutti i tuoi dubbi. Dimmi, raccontami. La Gadà ci impone di ascoltare ognuno dei 4 figli. Assolutamente non imporre niente a nessuno. Non siamo qui seduti a tavola per imporre qualcosa perché poi ognuno si alza esattamente come è venuto e non abbiamo fatto niente. Siamo qui per tramandare, per poter tramandare devi entrare dentro ognuno di loro. E solo così potrai avere successo che questo figlio, che quest'anno è Rasha, l'anno prossimo sarà lui quello che condurrà il Seder È quello che darà le risposte. E vi sto raccontando storielle? No, ci sono centinaia, oggi, centinaia di Rabbanim che loro fino all'età di 25 anni non sapevano cos'era Kippur. Oggi ci sono Rabbanim che su YouTube fanno lezioni di Torah e hanno tantissimi seguaci, chiamiamoli così, che loro fino all'età di 25-30 anni, ce n'è uno oggi famoso, che lui era nelle montagne in nord della Thailandia, in mezzo ai buddisti, che ha fatto 6 mesi di silenzio, e loro sono quelle persone lì che una volta erano queste e adesso sono così. Quindi questo è lo scopo della nostra vita. Adesso che arriva Pesach dobbiamo ricordarci che HaKadosh Baruch Hu ci ha creato tutti e tutti diversi, quattro figli, ci sono quattro domande, ci sono quattro risposte da darle, ognuno diverso dall'altro e così si va avanti. Questo è il senso di studiare Torah, fare le mitzvot tramite l'anima vitale. È lei che deve essere la protagonista. L'anno prossimo sarà lei che condurrà la sera del Seder. Quest'anno abbiamo dovuto litigare e faticare tanto, discutere tanto, abbiamo dovuto impegnarci tanto e non c'è soddisfazione più grande che per un padre di vedere un figlio che finalmente torna a casa. Va bene per oggi così. Siete stati gentilissimi e pazienti di aver accettato di esserci anche se oggi non è domenica, è lunedì, ma capiamo, Baruch Hashem, l'importanza dello studio della Torah. Dobbiamo portare pace in questo mondo, la pace vera, non la pace falsa non serve a nulla. Noi vogliamo la pace, quella che sa portare Hashem. Osè Shalom Bimromam, colui che porta la pace nei cieli, Yaaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen. Shavua Tov a tutti quanti,
Amen,
buon
grazie Rav.
Pesach.
Amen. Ciao a tutti.
Grazie Rav. Ciao a
Ciao,
tutti.
grazie, Rado.
Ciao a tutti.
Grazie.